E dunque, Giovanni Conti, ti ho già nominato, benvenuto, ben ritrovato
E
con
ti
noi.
ringrazio, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Voi che sapete, ogni giorno un tema da dibattere, da esplorare sulla musica. Oggi il titolo è Musica, censura e gender gap. Vediamo se riusciamo poi a esplorarli tutti questi temi perché sono vasti e perché abbiamo con noi un ospite graditissimo che ben conosciamo, ritorna con noi Alceste Airoldi. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Patricia, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Alceste Airoldi, docente, saggista, critico musicale, collaboratore stabile della rivista Musica Jazz e inventore della lezione concerto Sparate sul jazzista, la censura nel jazz. E quindi è da qui che siamo un po' partiti, per la tua esperienza diretta e l'approfondimento che hai fatto, evidentemente, su tematiche legate alla censura in epoca di dittature. Allora, vediamo un po' da dove partire, Alceste, con questo argomentone, insomma.
La partenza è varia, insomma, possiamo partire dall'Italia come possiamo partire dalla Germania nazista o dalla Spagna franchista o dalla Russia stalinista. Quindi la scelta è vostra, da dove voi partiamo, Patricia, io sono disponibile a partire. Quindi, anche per evidenziare un po' e sottolineare le varie differenze che ci sono state tra queste censure. Il modo,
Esatto,
l'ottica, insomma, in cui si è visto. Io
esatto.
direi a questo punto partiamo dall'Italia
Beh,
e
sì,
partiamo
è la più
dal
vicina a
fascismo.
noi, certamente, come hai detto tu, i
Certo.
regimi che hanno adottato e ancora adottano il controllo dei mezzi di comunicazione, dell'arte, insomma, che ostacolano la creazione artistica in vario modo,
Certo.
sono st stati molti, però ci sono delle differenze. Allora, partiamo dall'Italia vicina a noi, certo.
Sì, l'Italia in realtà, ecco, diciamola subito, sfatiamo una sorta di leggenda che è quella che il Benito Mussolini non voleva che si suonasse jazz in Italia, il jazz fosse vietato. La questione, forse in maniera eccessivamente semplicistica, adesso lo vado a dire, è che invece Benito Mussolini ascoltava il jazz. Il figlio, uno dei due figli, Romano Mussolini, sappiamo che è stato un
Ebbè,
talentuoso
sì,
pianista jazz, quindi
certo.
non nulla da dire. E Vittorio, tra l'altro, l'altro figlio
Sì.
di Benito Mussolini, è stato anche, come dire, uno dei primi probabilmente a essere annoverabile tra i critici di jazz. E quindi ciò sta a significare che evidentemente a casa del duce del fascismo si ascoltava jazz, era poco ma sicuro. Tra l'altro, per il duce il jazz era un prodotto folcloristico negro. Questa fu la definizione che lui diede, come dire, in pubblico. Però sappiamo, anche da quello che praticamente poi disse Romano Mussolini, che a casa del duce c'era tutta la collezione di dischi di Duke Ellington. Quindi voglio dire, comunque si ascoltava, lui era anche, Mussolini era anche un, come dire, discreto, ecco, per utilizzare un termine, un aggettivo, un discreto violinista, e quindi amava un po', questa musica. Poi fu messo un attimo alle strette, dal punto di vista della trasmissione anche nell'Heyer del jazz, fu messo alle strette dal sodalizio con la Germania nazista, mentre Hitler era molto più tranchant di Mussolini da questo punto di vista. In Italia si andò avanti anche con quelle quasi da butade, però è così, cioè si scriveva, no, Luigi Fortebraccio anziché Louis Armstrong, lo si presentava così in radio per evitare di sembrare, quindi americocentrici o filoamericani, ecco. E lo stesso, per esempio, Beniamino Buonomo era con Benny Goodman e via dicendo. Quindi il nostro apparentamento con il jazz è stato sicuramente molto significativo da questo punto di vista ed è proseguito sfornando anche e quindi creando, forgiando anche una serie di ottimi, eccellenti musicisti. Di diverso stampo invece è stato quello nazista, perché invece il nazismo, ecco, la censura nazista fu molto molto severa e non colpì solo la musica jazz o lo swing, ma anche compositori di classica come Mendelssohn, come Mahler, Schoenberg, Kurzweil, Alban Berg o allo stesso Igor Stravinsky. e anche George Gershwin furono considerati portatori di elementi non tedeschi e quindi che avrebbero inquinato in pratica la musica, la visione anche della patria, no? Vennero tutti annoverati sotto quel grande termine ombrello che era entertainment music, la musica degenerata, no? Musica
Sì.
degenerata, e c'era l'arte degenerata, come ricorderai.
Infatti.
Se posso accennare anche al
Certo.
franchismo, lì ecco la Spagna di Francisco Franco che è un pochino quasi più colorata da questo punto di vista,
Sì.
perché addirittura quando fu vietato Good Vibration dei Beach Boys, il motivo, la leggo testualmente, la motivazione fu questa: il testo è stato scritto da un gruppo di tossicodipendenti statunitensi, la cui filosofia di vita si basa sul sesso. Le vibrazioni di cui parla il brano si riferiscono evidentemente all'orgasmo. La canzone potrebbe portare molti giovani spagnoli a ballare in modo osceno, per questo non dovrebbe essere autorizzata la sua distribuzione. Siamo al comico praticamente, insomma,
Esatto.
come definizione. E Just Like a Woman di Bob Dylan fu vietata perché scambiata per una canzone a tema omosessuale. E questo giusto per coronare un attimo. Mi
Allora,
fermo un attimo, poi
sì.
proseguiamo magari.
Mettiamo un brano che ci porta in territorio proprio di un certo tipo di musica, in un certo senso marziale, ma, e poi ne riparliamo.
Fischia il sasso, il nome squilla, per la grazia di Margoglio, per l'intrepido Marino.
Allora, sfumiamo questa marcetta che è Fischia il sasso, l'hanno ribadito più volte queste voci, dunque marce, canzoni di battaglia all'epoca del fascismo di Mussolini. E stiamo parlando di musica censura, Giovanni.
Musica e censura, certamente. Alcesta Airoldi, queste sonorità, queste parole, in questi giorni sui giornali si leggeva della paura che potrebbero in qualche modo, non tanto dal vero, tornare di grande attualità, ma il pensiero fascista che serpeggia dopo i cambiamenti politici in Italia. Io non credo che andremo così tanto in quella direzione, ma comunque teniamoci pronti. A parte la battuta, di fianco alla censura, Alcesta Airoldi, la musica di propaganda, ecco, un controaltare, che cosa possiamo dire?
Beh, musica di propaganda è stata utilizzata e viene tuttora utilizzata, ma tutte le dittature hanno nel passato e anche quelle attuali, hanno comunque effettuato un discrimine, cioè da una parte la musica che poteva essere ascoltata perché era di propaganda e dall'altra parte invece la musica che era contraria o che avrebbe imbastardito il popolo e quindi reso il popolo magari, forse secondo me avrebbe aperto gli occhi al popolo e di conseguenza messa in un canto eliminata del tutto. Questo anche durante il periodo stalinista, quindi ha ragione proprio per completare un po' il quadro. Per quanto riguarda la musica di propaganda, anche la Germania nazista l'ha sempre utilizzata e l'ha utilizzata sfruttando anche la stessa musica degli americani, cioè il jazz, però sostituendo, utilizzando delle orchestre fatte composte da abili musicisti tedeschi, delle orchestre jazz, quindi tedesche, che suonavano dei classici, degli standard della musica jazz, però sostituendo le parole, e le parole diventavano appunto propaganda per il regime nazista. Quindi è sempre stata utilizzata. Anche oggi io ho sentito anche dai palchi della destra utilizzare, del centrodestra, utilizzare anche brani che invece non erano nati di certo per inneggiare la destra, tipo brani anche di Rino Gaetano, insomma, che sappiamo tutti non essere mai stato apparentato con un partito di destra, insomma.
Certo. Ecco, al Chester Iroldi si possono individuare delle differenze di atteggiamento nelle operazioni di censura o anche nell'atteggiamento della creare della musica di propaganda tra le ideologie, voglio dire, o l'atteggiamento è lo stesso, tra per esempio lo stalinismo e il nazismo e il fascismo sia di matrice italiana che franchista?
Stalin era un censore improprio, faceva tutto da solo. Lui dormiva pochissime ore a notte, praticamente forse un paio d'ore a notte, e operava tutto in piena autonomia. Tant'è che ogni compositore, ogni musicista che veniva fuori con un'opera musicale, anche ovviamente da rappresentare, soprattutto rappresentare dal vivo, aspettava la telefonata di Stalin. Se lo invitava a bere la vodka con lui, significava che l'opera era buona per il regime stalinista e quindi poteva essere pubblicata, altrimenti veniva messa in un angolo e quindi significava che lui era stato sconfitto dal regime e la sua opera non poteva essere rappresentata. Cosa capitò a Shostakovich, per esempio, nel 1936 con la Lady Macbeth. Quindi Stalin operava così, invece... Il regime fascista aveva dei visori, dei controllori, ma sempre un po', possiamo dire, un po' all'italiana, insomma. Quello nazista invece aveva proprio una commissione, aveva suddiviso anche già ab inizio la musica che veniva suonata dagli ebrei da una parte, la musica che invece veniva suonata da altre fonti che erano appunto permesse, consentite dal regime nazista. Quindi aveva proprio una commissione con degli esperti di musica. Sono diversi, il franchismo invece è andato a braccio anche lì, un po' come è successo in Italia, però non dimentichiamoci, se vogliamo arrivare anche a qualcosa di più attuale, quello che è successo per esempio negli Stati Uniti d'America con l'11 settembre. E con la censura poi di una serie di brani che non potevano essere trasmessi in America. Immagino che tutti quanti, insomma, sappiamo anche un po' quali fossero questi brani. Penso a Walk Like an Egyptian delle Bangles, che perché ricordavano il Medio Oriente furono messe nella lista di prescrizione, Mother dei Pink Floyd, ma anche The Hand dei Doors, tantissimi brani che furono messi da parte proprio perché non era possibile ascoltarlo per quel motivo. Quindi la censura poi è intervenuta per tantissimi motivi, non solo per motivi politici, ma anche per motivi di ordine religioso, per motivi di ordine, come in Italia per esempio, abbiamo tanti di casi di ordine religioso. L'atteggiamento tra i diversi regimi e anche quello attuale, per esempio quello talebano attuale, ha eliminato il problema alla radice, la musica è bandita, in Afghanistan la musica è bandita del tutto.
E questa è la cosa più triste che si può sentire, si può fare, oltre quella che riguarda l'educazione delle bambine e molto altro. Ancora, dunque la censura, la musica, ascoltiamo per un momento la voce di un dissidente, Vladimir Vysotsky, detto anche Volodya, proprio dalla sua viva voce, il brano è La caccia ai lupi.
Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели их хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы, да рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота.
Vladimir Vysotsky in La caccia ai lupi, insomma, vissuto in Unione Sovietica, hanno ostacolato la sua attività artistica, e però nel 1970 venne pubblicata questa canzone, Ochotana Volkov, che ottiene nonostante tutto, insomma, una certa notorietà anche all'estero, e poi i tributi di Eugenio Finardi e di molti altri artisti italiani. È morto nel 1980 e lo è stato ricordato. Fra l'altro, se non sbaglio, ha vinto anche un premio Tenco postumo, sì, non più in vita, ma molti artisti italiani gli hanno dedicato, hanno tradotto i suoi testi, se non sbaglio. Alceste Airoldi ancora con noi per parlare di musica e censura.
Sì, Alceste, grazie di quello che ci hai illustrato sinora, che ci ha permesso proprio di riprendere conoscenza con elementi che sono già nella mente di tutti, ma che spesso mettiamo in secondo piano perché viviamo una quotidianità che diventa sempre più frenetica, non ci fa pensare ai temi più importanti come possono essere questi che sottolineavi. Ecco, la musica è in buona compagnia, anche il teatro evidentemente è stato censurato, in questo secolo non parliamo del cinema e ci si mettiamo anche le arti figurative in genere. Ma tornando alla musica, forse ti sembrerà una domanda banale, ma perché la musica fa così tanta paura?
Alla fine dei conti, la musica, soprattutto la musica strumentale, ha fatto molto paura al regime, perché con la musica strumentale le parole non ci sono e quindi uno si può creare anche delle fantasie, può capire anche qualcosa di più, può immedesimarsi di più proprio nella musica. La musica, alla fine dei conti, è veramente un mitra in mano a chi ha la possibilità di far valere le proprie idee. Quindi la musica è un linguaggio che arriva dappertutto a tutti, senza barriere linguistiche, è anche molto più facile farla veicolare la musica rispetto anche alle arti visive o al teatro, che comunque lo devi rappresentare. La musica può essere anche ascoltata in forma mediata, quindi attraverso la radio, attraverso i supporti fisici o anche oggi, come oggi, grazie a internet, può essere ascoltata dappertutto. Per questo, per esempio, anche in Cina l'utilizzo della musica è limitato, e qui soprattutto quello su internet viene limitato attraverso degli algoritmi fissati dal governo cinese in accordo con Google, che non consente di ricercare determinata musica che possa fomentare il popolo. È un elemento importantissimo, questo si era capito da subito, ma si è capito già da quando l'America, il nuovo continente, i colonizzatori che non consentivano agli schiavi africani di poter interloquire tra di loro, gli schiavi interloquivano attraverso la musica, quindi il potere della musica è enorme.
In un certo senso la musica di cui abbiamo parlato nel passato, no? Durante i vari regimi, incoraggiava piuttosto le canzoni tradizionali, locali, piuttosto allegre, spensierate, per dare un po' l'idea che va tutto bene, che la gente sta bene. guardando ai giorni nostri, per concludere con una battuta, corriamo questo rischio, ma in fondo c'è già, è già in atto una semplificazione, un alleggerimento dei contenuti rispetto, che ne so, a un paio di decenni fa o a prima, no? Anche se le voci dissidenti, fra virgolette, ci sono ancora, ma non pensi che è già un processo in atto?
Ma più che di censura, secondo me è proprio un processo di censura alla cultura, Patricia.
Sì.
Processo di censura alla cultura, perché la cultura fa paura. Chi governa, chi comanda, non può governare e comandare nei confronti di un popolo che abbia uno spessore culturale di un certo livello. E quindi bisogna abbassare il livello, l'asticella deve essere proprio bassissima per poter consentire appunto una maggiore, più facile manipolazione delle menti.
E con questo concludiamo. Ricordo, io durante la mattina avevo parlato di Fil Rouge anche per il pensiero femminile, di gender gap. Volevamo parlare con Alessandra Michalizzi, ma non è stato possibile comunicare con lei. Si trova in viaggio, sicuramente avremo opportunità molto presto di parlare con lei di questo. Intanto, Alcesta Airoldi, grazie per essere stato protagonista di questo nostro Voi che sapete, e con un tema così delicato e così ampio.
A risentirci, Alcesta, grazie.
Grazie a voi Giulio e Patrizia, e grazie a tutti i radioascoltatori, e l'appuntamento è anche per le pillole che su Bourbon Street, sempre su Rete 2, Rete Svizzera Italia.
Certamente.
Grazie
esatto.
A voi tutti.
A presto, ciao.